Buonasera e benvenuti a questo incontro che è organizzato dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con il GRIS di Rimini. GRIS vuol dire Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa e questa è la sezione della Diocesi di Rimini. Io mi chiamo Elena Melis e dal 2009 ho l'incarico di Presidente diocesano del GRIS, una realtà, quella del GRIS, che è presente in oltre 40 diocesi italiane e che si occupa di studiare il fenomeno sempre più diffuso delle sette e della religiosità o spiritualità alternativa e di aiutare tutti coloro che si trovino in difficoltà a causa della partecipazione a questo genere di realtà. Stasera desideriamo presentarvi il recente documento pubblicato dalla Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna col titolo Religiosità alternativa, sette, spiritualismo. E lo faremo grazie all'aiuto del nostro Vescovo Francesco, che ringrazio della sua presenza, del professor Ferrari, che è segretario nazionale del GRIS e che ringrazio di essere qua, e saluto e ringrazio anche il noto giornalista di TV 2000, David Murgia, conduttore e ideatore della trasmissione Vade Retro. Questo pronunciamento dei Vescovi della nostra regione è un contributo offerto all'intera società civile che non di rado, almeno a livello di alcuni organi della comunità europea e delle forze dell'ordine, si interroga sulla pericolosità delle sette e dei gruppi pseudo-religiosi analoghi, come testimonia anche l'istituzione, da parte della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della squadra antisette. Soprattutto ci poniamo la sequela dei nostri pastori, per crescere una fede consapevole, amica della ragione, come amava ripetere il nostro precedente Papa Benedetto XVI, lasciandoci provocare da un recente richiamo di Papa Francesco, che nell'Angelus del 17 novembre del 2013 ha affermato: Gesù ripete anche a noi oggi, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome. E continua così. È un invito al discernimento, questa virtù cristiana, di capire dov'è lo spirito del Signore e dov'è il cattivo spirito. Anche oggi infatti ci sono falsi salvatori che tentano di sostituirsi a Gesù, leader di questo mondo, santoni, anche stregoni, personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei giovani. Gesù ci mette in guardia, non andate dietro loro, non andate dietro loro. Il documento dei nostri vescovi ci offre un'opera di discernimento del mondo delle sette, della religiosità alternativa e dello spiritualismo. In questa sintetica Marica Guida trovate giudizi appunto sintetici ma anche puntuali su diverse realtà, dalla massoneria al satanismo, dal New Age al salutismo, dall'esoterismo alla reincarnazione, eccetera, con una ricca bibliografia per un adeguato approfondimento dei singoli temi. Dopo questa breve introduzione lascio la parola al professor Ferrari.
Io ringrazio la dottoressa Elena Melis per questa introduzione e in particolare il Vescovo di Rimini, Francesco, per aver permesso e caldeggiato questo incontro sulla nota pastorale della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna. L'idea dei Vescovi dell'Emilia-Romagna di preparare un documento come quello che qui presentiamo, ritengo abbia avuto delle motivazioni molto profonde e abbia risposto ad effettive e urgenti esigenze pastorali, introducendo anche alcuni elementi innovativi. Il primo capitolo di questo documento, circa 130 pagine, poco più di 130 pagine, inizia ponendo l'accento sulla domanda di senso che l'uomo contemporaneo non può non porsi. Infatti penso che ogni persona, anche quella più sprovvista culturalmente o quella che pare più legata agli aspetti materiali dell'esistenza, si ponga domande di senso. Credo che se le ponga anche chi non se ne rende pienamente conto. E per domande di senso qui non intendo solo le domande solite ampiamente citate, cioè chi sono, da dove vengo, dove vado. Infatti ve ne sono anche tante altre che a ben vedere spesso derivano però dalle tre citate. Ad esempio, che significato hanno e perché esistono il bene e il male? Che significato ha l'esistenza della vita sulla Terra quando un granello di sabbia rispetto a un'enorme spiaggia, e faccio questo esempio, questo paragone perché ci troviamo a Rimini, ha una dimensione maggiore del nostro pianeta rispetto all'universo. Infatti la nostra nullità, la nostra finitezza si scontra inevitabilmente con la domanda relativa al significato della nostra esistenza. Oppure, altre domande, perché credere o meno che tutto derivi da un atto creativo di un essere infinitamente superiore a noi? Che significato hanno la libertà e la dignità umana? Oltre a queste che ho citato, la nota pastorale dei Vescovi pone in evidenza anche quella del significato della vita, della fatica quotidiana, della gioia e del dolore, del destino dell'uomo, del mistero che in ultima analisi tutto avvolge. Più conosciamo e più ci rendiamo conto della nostra non conoscenza. Più conosciamo e più capiamo che non è la conoscenza o la gnosi che ci possono salvare dalla nostra insignificanza e finitezza. Pur sapendo che il mondo va avanti anche senza di noi, non possiamo esimerci dal domandarci perché esistiamo e perché, se non esistessimo, il mondo, in qualcosa di più piccolo o più grande che sia, sarebbe diverso. Un aspetto del documento a cui designare è il ruolo assegnato alla globalizzazione e alla glocalizzazione nel ridisegnare le abitudini spirituali delle persone, inducendole a scegliere la religione come se si trovassero di fronte a un menù alla carte. Per tanto tempo e fino ai nostri giorni si è giustamente accusato il fatto che molti tendevano e tendono tuttora a orientare la loro esistenza solo sulla soddisfazione di esigenze materiali, trascurando gli aspetti spirituali, vivendo come se questi ultimi non fossero significativi oppure non esistessero proprio. In modo inaspettato, in molte persone è riemersa forte l'esigenza degli aspetti spirituali, come se gli mancasse improvvisamente il cibo e l'acqua atti a rendere possibile la loro vita. Per analogia potremmo dire che pur di mangiare e bere, non pochi si sono accontentati degli alimenti rintracciabili con più facilità nei discount. Altri, ad esempio più snob, presi dall'urgenza, hanno deciso di ricorrere a qualche ristorante alla page, scegliendo in un menù alla carte ciò che gli aggradava maggiormente e che apparisse accattivante e non troppo impegnativo per il loro metabolismo. Tutti sappiamo bene che non è andando esclusivamente al ristorante o al discount alimentare che il nostro fisico trae dei benefici. Ma la ricerca del proprio benessere psicofisico comporta impegno nella scelta dei cibi migliori e anche dei sacrifici. Questo vale altresì, e direi ancor più, per lo spirito. Non si può pretendere di nutrirlo scegliendo i primi prodotti che vengono proposti nel cosiddetto supermarket del sacro o andando in qualche ristorante dello spirito, tra virgolette. Ma questo comporta una profonda riflessione e conversione quotidiana alla volontà di Dio. Un altro aspetto che desidero evidenziare è la constatazione, riportata sempre dal documento, che solo valori solidi possono far uscire dalla sua precaria condizione la nostra società, che il sociologo polacco Bauman ha definito liquido moderna. Società in cui vi è la tendenza a considerare la religione come qualcosa che serve solo a star bene psicologicamente e fisicamente. E il documento indica nei valori che porta la Chiesa nella sua missione universale di proclamazione del mistero dell'incarnazione, passione e morte del Figlio di Dio come evento di salvezza per tutta l'umanità, la chiave per affrontare con efficacia i problemi della nostra società. E passo ora a fare qualche breve riflessione sulla parte della nota pastorale che ritengo più originale, più attuale, perché si pone come innovativa rispetto ai precedenti documenti ecclesiali. È quella in cui si trattano sinteticamente forme di religiosità alternativa e spiritualismo diffuse nella società contemporanea, cioè concezioni e credenze, già citate in parte da Elena Melis, come esoterismo, gnosticismo, millenarismo, panteismo, reincarnazione, relativismo, sincretismo, oppure fenomeni come divinazione, magia, occultismo, spiritismo, guaritori, santoni, veggenti, Halloween, New Age, salutismo, satanismo e luciferismo, ufologismo, Wicca. Li ho citati tutti. Ma ce ne sono altri che il documento non tratta, però direi che i principali li prendo in considerazione. Qui è l'aspetto innovativo proprio del documento. E la prima considerazione che vorrei fare riguarda il salutismo, cioè tutta una serie di discipline, tecniche, medicine e terapie citate dal documento per mettere in guardia da un loro utilizzo spurio e disordinato. Questa tematica, nonostante la sintetica trattazione fatta dai vescovi, ha avuto un notevole risalto sui mezzi di informazione in occasione della presentazione del documento alla stampa il 30 settembre 2013. Tutto ciò può far capire come il documento abbia toccato un nervo scoperto della nostra società. L'uso di tecniche e terapie, in parte mutuate dall'Oriente e in parte da un Occidente, per così dire, orientalizzante e permeato di esoterismo, ha una diffusione nella nostra società ben superiore a quella che può essere l'adesione a un qualunque gruppo o movimento particolare. Molte persone vengono coinvolte perché cercano di soddisfare un proprio bisogno di benessere psicofisico e al contempo vengono rassicurate che il tutto è conciliabile con la loro appartenenza religiosa, qualunque essa sia. La nota pastorale con chiarezza mette in guardia dall'ambiguità di certe proposte che a una accurata analisi si mostrano incompatibili con il cristianesimo. In questa parte il documento, oltre a una descrizione sintetica ma chiara e sufficientemente esaustiva delle diverse concezioni, credenze e fenomeni, pone bene in evidenza che per un cristiano non sono condivisibili. Ad esempio, sotto la parola reincarnazione è possibile rilevare che tale dottrina sostiene una salvezza autoredentrice, cioè l'uomo si salva con le sole sue forze, che si oppone alla visione cristiana per cui l'uomo è salvato per il sacrificio di Gesù Cristo. Quando invece parla dei non credenti che ricorrono alle previsioni astrologiche, pone in evidenza la contraddizione di chi non crede nell'azione di Dio, creatore dell'universo, nei confronti dell'umanità, ma al contempo pensa che gli astri, che esisterebbero casualmente, possono influenzare in modo decisivo la vita delle singole persone fin nelle loro scelte più intime, o addirittura possano aiutare a prevedere il loro futuro più o meno prossimo. Non credo in Dio, ma il posto di Dio lo do alla Luna, a Mercurio, a Venere, alle costellazioni, qualunque esse siano. La scelta delle diverse voci citate dal documento tiene conto dell'indubbio impatto e attrazione che tali tematiche esercitano oggi sul mondo giovanile. come fa capire nell'introduzione l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Luigi Negri, quando parla di domande che con insistenza emergono dalle giovani generazioni. D'altra parte, è possibile constatare questa attrazione prestando attenzione a notizie che provengono dai vari mezzi di informazione o anche dai centri di ascolto di enti che si occupano di tali fenomeni. Ce ne sono diversi in Italia. Per fare un esempio, di pochissimi giorni fa, è la richiesta di aiuto arrivata a un centro di ascolto del GRIS da parte di una ragazza di 18 anni, figlia di genitori separati, perché il fratellino di 12 anni aveva deciso da poco tempo di aderire a una setta satanica, anche a motivo delle difficoltà incontrate nei rapporti familiari. 12 anni. Aveva preso questa decisione. E tuttora l'ha presa, è un caso reale di pochi giorni fa. Tutto ciò è indice di come parte del mondo giovanile oggi sia attratta più da tematiche come esoterismo, magia, occultismo, satanismo, spiritismo, stregoneria, vampirismo, che conoscere e accettare Gesù Cristo come proprio maestro. Infatti per alcuni giovani divengono guide spirituali i primi imbonitori che trovano, i quali proponendogli fallaci libertà, illusoria liberazione, hanno in realtà di mira il dominio sulle loro esistenze. Passo ora a fare un altro esempio per evidenziare qual è l'humus sociale da cui molti giovani oggi traggono linfa vitale. E voglio fare questo esempio parlando di come diversi ragazzi concepiscono la festa del Natale. Perché faccio questo esempio? Perché un docente di religione mi ha raccontato pochi giorni fa, in occasione del Natale, che in alcune classi delle superiori ha chiesto agli studenti che cosa fosse o cosa significasse per loro il Natale. Ebbene, solo pochissimi studenti hanno fatto riferimento alla nascita di Gesù Cristo. La grande maggioranza parlava per lo più di una festa per riposarsi e divertirsi da trascorrere assieme agli amici e ai familiari o di un'occasione per fare regali e spese particolari. Cioè il Natale visto non come festa religiosa ma come occasione per appagare una volontà consumistica e di evasione. Cioè una volontà materialistica. Questo è un ulteriore segnale che può far capire la validità di quelle statistiche che parlano, ad esempio, di un 10% di cattolici praticanti, cioè che vanno a messa la domenica in Emilia-Romagna. Passare da questa scarsa pratica religiosa a cercare il guru di turno per soddisfare il proprio bisogno di spiritualità, la propria fame di senso, il passo è breve. E un'ulteriore riflessione, sempre su questa prima parte del documento, me la suggerisce il riferimento che in più punti è stato fatto alla massoneria. Infatti si parla di essa sotto le voci esoterismo, gnosticismo, relativismo e magia. 4 volte viene citata. Penso che tale riferimento, in un documento che non cita alcuna precisa denominazione delle centinaia che sono presenti sul territorio emiliano-romagnolo, neppure cita le denominazioni massoniche, intendiamoci bene, parla di massoneria in generale, e penso che tale riferimento faccia intuire come i vescovi ritengano che la pluriforme realtà massonica possa incidere in profondità nel plasmare, nel veicolare concezioni che non sono accettabili sotto un'ottica cristiana. Questo però non viene evidenziato, attenzione, a discapito del dialogo con i massoni. Infatti al punto 4 del capitolo 4 i vescovi affermano di ritenere che il dialogo, anche quello con esponenti di ogni altra visione antropologica o religiosa, possa essere un fattore positivo per l'incremento della vita sociale a condizione che non si metta fra parentesi l'irrinunciabile originalità dell'evento cristiano e con la consapevolezza anche che i criteri e le regole del dialogo fra cattolici e gli aderenti ad altre posizioni culturali e religiose non vengono fissati per i suoi fedeli se non dalla Chiesa. Quindi i vescovi concludono auspicando che i cattolici nella società sappiano assumersi la responsabilità e il rischio di dialoghi e di collaborazioni che si rivelino utili per la vita sociale. Le affermazioni sulla massoneria della nota pastorale, fondate su chiari e precisi riferimenti dottrinali, penso che in ultima analisi siano di apertura e non di chiusura anche nei confronti di chi è aderente a precise obbedienze massoniche, perché si parla di dialogo con tutti, anche con loro. Il documento dei vescovi, e qui arrivo alla parte, diciamo, finale, è suddiviso in 6 capitoli. Io in questa mia breve relazione ho affrontato solo il primo, che ne contiene poco meno della metà. Perciò tutto il primo capitolo è quasi metà del documento. Ho fatto un accenno nel parlare al 4 e al 5. Gli altri li indico brevemente ora. Il secondo capitolo, che si sofferma sulle tipologie, i motivi e le modalità di diffusione dei diversi gruppi e movimenti, si può dire integri l'interessante documento della Santa Sede del 1986 sul fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi sfida pastorale, apportando un ulteriore contributo alla comprensione delle modalità operative delle realtà operanti all'interno del mondo delle sette della religiosità alternativa. Cioè integra sicuramente questo bel documento della Santa Sede di parecchi anni fa. Il terzo capitolo parla di problematiche giuridiche, politiche e sociali. In questo ambito oggi è molto usato il termine tolleranza, che a me non pare particolarmente felice perché dà l'idea dell'assoluto negativo e fastidioso. La libertà di espressione va invece accettata a condizione però che nell'esercitarla non si arrivi a ledere diritti altrui. Pertanto, a livello politico e sociale, si tratta di valutare singolarmente le diverse aggregazioni per vedere se è possibile o meno riconoscere loro lo status di confessione religiosa con le tutele che tutto ciò comporta. Purtroppo ricordiamo che tra chi chiede determinati riconoscimenti giuridici o agevolazioni si trovano anche gruppi e movimenti particolari che arrivano a esercitare pressioni indebite, a volte anche coercitive, sugli aderenti, che si ripercuotono in modo negativo anche sui loro familiari. Le conseguenze di tali pressioni sono le più varie, variano da gruppo a gruppo. Qui ne cito solo una che ritengo sia la più significativa, cioè il non rispetto della dignità della persona umana come conseguenza della rinuncia a quella libertà che deriva dalla consapevolezza di essere figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza. I leader di certi gruppi, se veramente avessero la consapevolezza di essere creati da Dio, non sfrutterebbero in modo indegno le persone che ad essi si rivolgono. Nel capitolo 4, incentrato sulle considerazioni ecclesiali e pastorali, sono trattate la formazione dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici, la pastorale delle parrocchie, la vigilanza dei vescovi sul popolo di Dio, le possibilità di dialogo che ho citato anche prima. Nel 5 invece si parla di considerazioni antropologiche e teologiche con un paragrafo finale dedicato alla unicità e universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. Infine nel 6 si indicano proposte operative per le comunità ecclesiali oltre alle conclusioni. E come ha detto Elena Mellis, il documento termina con una ricca e originale bibliografia di documenti dell'Episcopato cattolico sul tema mai prima d'ora pubblicata. Per concludere, è possibile affermare che le tematiche trattate dal documento dei Vescovi dell'Emilia-Romagna rivestono un urgente interesse sociale e pastorale, motivato solo in parte dal numero di aderenti ai diversi gruppi e movimenti, che in Emilia-Romagna probabilmente non supera le 50.000 unità. L'impatto maggiore, infatti, è dato dal numero di persone toccate da concezioni, credenze e fenomeni ben illustrati dal documento, che influenzano le loro idee e i loro comportamenti. Si ha motivo di ritenere che tale coinvolgimento raggiunga alte percentuali della popolazione, dal 10 al 20%, non solo della nostra regione, ma anche di tutta l'Italia. Il fenomeno è pure diffuso in tutto il mondo, tant'è vero che questa nota pastorale potrebbe essere letta tranquillamente in qualsiasi paese, traducendola e apportando variazioni minime nel suo contenuto. Ed è proprio per l'attualità, oltre che per la profondità di questa nota, che possiamo esprimere gratitudine ai nostri vescovi, a cominciare dal vescovo Francesco di questa diocesi di Rimini. Grazie per avermi ascoltato.
Sì. Buonasera a tutti. Io ho una decina di minuti per riprendere le ultime due paginette, il capitolo sesto al quale ha il professor Ferrari. Cosa fare? E vorrei intanto sottolineare l'importanza di questa domanda, perché il documento non è un documento né polemico né, come dire, neutro. È un documento impegnativo, che impegna, che vuole rispondere ad una domanda che tutti non possiamo non porci: cosa fare? È importante che questa domanda venga tenuta presente in tutto il documento, ma che alla fine venga affrontata in modo chiaro e diretto, perché, lo sappiamo bene, non c'è migliore prassi di una buona teoria. Il documento dunque è propositivo e alla domanda cosa fare risponde con quelle due paginette che io adesso vorrei provare a declinare brevemente e rapidamente in 10 punti. Cosa fare? Primo, riprendere un coraggioso annuncio di Gesù Cristo. Gesù Cristo come nostro Signore, come nostro senso pieno e come nostra speranza insuperabile. E qui mi viene da citare, lo dovrei citare in lungo e in largo, questo ultimo documento di Papa Francesco, vi cito solo le prime due righe. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Dunque è il programma già tracciato da Giovanni Paolo II, prima ancora da Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi del 1975, da Giovanni Paolo II, da Papa Benedetto e ora ripreso con coraggio, con creatività e con gioia da Papa Francesco. Gesù come nostro senso e nostra speranza, senso della storia, del mondo. Il mondo è quella cosa che trova il suo senso al di fuori del mondo. E lo può trovare, questa è la nostra fede, non possiamo rinunciarci, lo può trovare solo in Gesù Cristo. Secondo, testimoniare una vita di fede come incontro personale con Cristo e come esperienza di comunione nella Chiesa. È importante questa integralità dell'esperienza cristiana, che è insieme personale e inscindibilmente comunitaria. Cristo da solo non fa la Chiesa. I cristiani da soli non fanno la Chiesa. La Chiesa è Gesù Cristo con la Chiesa, con noi, per il mondo. E questo legame con Cristo nella Chiesa e con la Chiesa è fondamentale per il cristiano se vuole non correre seri pericoli di vita nella vita di fede. Pensate a quanta gente confonde, gente cristiana, confonde risurrezione con reincarnazione. Terzo, introdurre a una più profonda conoscenza della Bibbia. Qui davvero dobbiamo farci un esame di coscienza tutti, a cominciare da noi pastori. Questa lettera che Dio ha mandato all'umanità e che l'umanità cristiana, perché siamo noi i diretti destinatari di questa lettera, abbiamo chiuso nel cassetto senza neanche leggerla. E qui che serve a questa diffusione della Bibbia in senso anche materiale, cioè possedere una Bibbia. Ma come dice l'Alleanza Biblica Universale, non basta possedere una Bibbia, bisogna leggerla. Non basta leggere una Bibbia, bisogna pregarla. Non basta pregare una Bibbia, bisogna viverla. Qui davvero dobbiamo fare molto, molto di più. Quest'anno per la prima volta celebreremo una giornata diocesana per la diffusione della parola di Dio. Qui, fratelli e sorelle, davvero dobbiamo darci da fare. Siamo molto, molto indietro. Benedetto d'Onoreste, che con quell'idea geniale del pane quotidiano viene letto a Rimini da circa 10.000 persone. Non tutti possiamo fare la comunione eucaristica tutti i giorni, ma ogni giorno il cristiano può fare la comunione con il pane della parola di Dio. Quarto, riproporre i fondamenti della fede cristiana. Perché Papa Benedetto ha messo il dito sulla piaga. La crisi della Chiesa è una crisi di fede. Tremano i fondamenti della fede. E il fondamento della fede è Gesù Cristo, come il vivente, non come un grande personaggio del passato, come il vivente. Questo significa che è risorto. Noi quando diciamo è risorto rischiamo di fare uno sbaglio di grammatica. Perché la risurrezione è in corso, è il fatto di Cristo che vive oggi. Nel linguaggio del Nuovo Testamento ci sono addirittura tre schemi linguistici per parlare della risurrezione. Lo schema R, che significa Cristo è risorto. Lo schema E, Cristo è stato esaltato, innalzato. E lo schema V, che integra tutti e due gli schemi precedenti, cioè Cristo è il vivente, oggi, qui, in mezzo a noi, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Se noi andiamo a vedere gli ultimi due versetti del Vangelo di Marco, dicono che essi allora, cioè i discepoli, i primi discepoli, dopo che Gesù aveva parlato con loro, essi partirono e annunciarono, proclamarono dappertutto. Una brutta traduzione dice predicarono dappertutto, ma predicare non rende. Annunciarono, hanno portato il kerygma dappertutto. Mentre il Signore Gesù, che è salito al cielo, non è andato in pensione, non si è reso latitante o irreperibile, mentre il Signore operava insieme con loro, synerguntos, anche lì si dovrebbe rendere, mentre il Signore opera con loro, non è che ha operato, operava in passato, oggi opera, confermando la parola, la sua parola, con i segni che l'accompagnano. Questo è il fondamento. Se questo fondamento traballa, allora è chiaro che crolla tutto l'edificio. E per questo io penso che noi intanto dobbiamo tenere presenti dove sono i lontani, dove sono, perché dobbiamo andare dappertutto. E comunque ci sono dei lontani che si avvicinano. Pensate a quanti genitori vengono a chiedere il catechismo per i loro bambini. Io lo so che non tutti vengono per motivazioni cristiane, ma tocca a noi dargli queste motivazioni. Ecco, siamo insomma chiamati, questo è l'unico antidoto efficace al fenomeno delle sette, della religiosità alternativa, dello spiritualismo, è dare il pane della verità a coloro che vengono, di fatto vengono, che intercettano la parrocchia, perché è in parrocchia che si chiede il catechismo per i bambini, è la parrocchia il luogo dell'iniziazione cristiana, ma se noi gli diamo solo un incontro per comunicare l'orario della comunione o della cresima e non gli diamo Gesù Cristo, allora capite, è chiaro che loro sono lontani. Perché se quando vengono e bussano, magari per intenzioni o motivazioni fasulle, non trovano però la risposta vera ai loro interrogativi profondi che superficialmente possono essere resi con quando si fa la prima comunione, ma che però in radice, in profondità, dicono una domanda di senso. Come faccio a vivere il dolore che mi è capitato da capo e collo? Come faccio ad affrontare la morte adesso che si sta presentando? Insomma, che senso ha la mia vita? Quinto, promuovere una catechesi permanente, perché mentre in tanti ambiti della cultura oggi l'umanità, la società italiana, senz'altro è molto più avanti di 50 o 100 anni fa, basti pensare alla percentuale di analfabetismo, che è molto ridotta, ma a livello di fede, manca una informazione adeguata, manca una formazione approfondita. La catechesi non è per i bambini, è innanzitutto per gli adulti, Sesto, educare a vivere la liturgia come esperienza che introduce il mistero, come esperienza, non come precetto. Che idea brutta che ci portiamo dentro della messa. Il primo segno dovrebbe essere l'assemblea. Cosa ne è delle nostre messe feriali quando ci stanno 10 persone anziane, con tutto rispetto all'affetto per gli anziani, ma che stanno una per banco? Quella è l'assemblea. E però, la messa la stiamo trattando così? Come facciamo noi a dire che è davvero il più grande sacramento? La liturgia come esperienza che introduce nel mistero. C'è un aforisma, uno slogan, che dice pari pari, lex orandi, lex credendi. La legge della liturgia è la legge della fede. Vuoi sapere in che cosa crede un cristiano? Frequenta un'assemblea liturgica e capirai qual è la fede del cristiano. Settimo, vado più svelto perché il tempo l'ho già esaurito, orientare alla lezio divina personale e comunitaria passando sempre dalla parola di Dio al Dio che parla. Noi diciamo parola di Dio, ma sappiamo che quella parola di Dio non è una cosa, è Dio che parla. Lì noi facciamo l'esperienza del roveto ardente di Dio che si è rivelato a Mosè, del Dio che si è rivelato come padre, padre misericordioso, nel Signore Gesù. Gesù è la faccia autorizzata di Dio Padre e nessun altro come Lui. Ottavo, formare comunità cristiane vive e fraterne. Tante volte l'adesione ad una setta è la risposta sbagliata ad una domanda vera. La domanda di comunione, la domanda di fraternità. E chi più di noi cristiani ha l'impegno, la responsabilità di vivere una vita fraterna? Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, non dice discepoli, fratelli. Si è discepoli nella misura in cui si è fratelli. Nove, valorizzare parrocchie e movimenti. Evangelizzare insieme, non è possibile evangelizzare se non insieme, è la Chiesa il soggetto dell'evangelizzazione. Decimo, creare in ogni comunità diocesana gruppi specializzati, Gruppi cioè che, come il GRIS in diocesi o a livello nazionale, studiano il fenomeno, si documentano e offrono informazione e fanno formazione, come il GRIS di Rimini. E quindi passo la parola ad Elena. Grazie.
La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad Fontanelle, la spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad Fontanelle, con orario continuato, in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
Con la crisi economica si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro anche nel territorio riminese. Papa Francesco richiama tutti alla solidarietà, a lottare contro l'indifferenza, a dare lavoro per dare dignità. Per questo la Caritas e la Diocesi di Rimini hanno creato il Fondo per il Lavoro, una raccolta di finanziamenti per sostenere la nascita di nuove imprese e l'inserimento lavorativo di persone disoccupate. Contribuisci anche tu al fondo. Fai una donazione su internet o attraverso bonifico bancario. Fondo per il Lavoro, un patto di solidarietà per la dignità di ogni persona. I fondi raccolti saranno interamente destinati ai lavoratori e sono fiscalmente deducibili.
Dalle nuove tasse alla sanità, dall'accesso al credito all'RC Auto. Per districarti tra i piccoli e grandi problemi quotidiani, torna su Icaro TV Diritto e Rovescio, dalla parte dei consumatori, la trasmissione al servizio dei cittadini, ogni giovedì alle 21.
Benvenuti allo Stadio Romaneri, tra pochi minuti il calcio d'inizio.
La nuova mattina di Radio Icaro e Icaro TV. Dal lunedì al venerdì alle 9.15 l'informazione con tempo reale. Alle 10.30 il morning show Faccio cose, vedo gente.
Tempo reale finisce qui.
Sono già pronti quelli di Faccio cose, vedo gente.
Eh sì, siamo già pronti, ma sì, sono che pronti. Siamo pronti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio cose, vedo gente. Sono Icaro, Icaro.
La staffetta di Icaro in radiovisione.
Per la tua pubblicità, Icaro Communication 0541 785 785.
Perché siamo qui tutti martedì alle ore 21? È questo che io mi chiedo.
Sì, perché?
Ale?
Ma perché tutti i martedì alle 21 su Icaro TV torna La Campanella, il gioco per le scuole da Pesaro a Cesena, con tutte le scuole che hanno partecipato negli anni scorsi e anche qualcuna nuova quest'anno.
Con Otello, Alessandro
e Deborah.
Deborah.
A presto.
Prendo la parola solo per pochi minuti, ma vi vorrei parlare del nostro centro di ascolto SOS 7, che è attivo qui nella Diocesi di Rimini già dal 2006. E allora alcuni volontari rispondono a due numeri di cellulare e a una mail. Potete trovare i volantini accanto ai libri nel tavolino qui sotto, prendeteli pure e passateli a chi ritenete abbia bisogno. Garantiamo l'anonimato di chi teme di rivelare la propria identità, che a volte accade questo, e manteniamo la riservatezza comunque sugli aspetti personali di chi ci confida la propria storia. Offriamo un servizio di consulenza e di sostegno psicologico e spirituale totalmente gratuito, diamo un primo parere legale e possiamo mettere in contatto con professionisti qualificati e formati per affrontare efficacemente i problemi legati a questo genere di realtà settarie. Vorrei accennarvi brevemente a realtà di cui ci stiamo occupando, così per darvi un'idea di quali sono le persone, le storie che ci raccontano. Il primo gruppo di cui vi parlo è una setta che da alcuni anni ha la sua base nell'entroterra riminese. È guidata da una finta mistica che proclama di avere poteri e una missione particolare. Afferma di avere fin da bambina una, cito le sue parole di un libro, predisposizione a captare e a vedere il cosiddetto mondo invisibile. Dice di aver avuto apparizioni dalla Madonna e che la stessa le avrebbe affidato il compito di occuparsi del prossimo e di fondare un gruppo di preghiera. In realtà molto presto il parroco, che inizialmente aveva ospitato questo gruppo di preghiera, si rende conto che da questo gruppo e da questa finta mistica vengono celate credenze e pratiche che sono in assoluto contrasto con la fede cattolica, come ad esempio la reincarnazione, oppure fanno sedute spiritiche. Allora il parroco allontana e sconfessa pubblicamente questa finta mistica, che quindi si trasferisce in un'altra zona. Cambia il nome del gruppo e però continua a seminare i suoi errori tra la popolazione. La popolazione del paese che la ospita e qui corrompe specialmente i giovani di cui peraltro ama circondarsi. Offre pratiche di cure alternative, dialoghi con personaggi famosi defunti. Compra case in una zona che va spopolandosi e attinge copiosamente dalle tasche di chi la segue. Allora, questo è un gruppo che c'è da diversi anni nella nostra zona, noi continuiamo a monitorarlo e raccogliere le testimonianze di chi ne ha fatto parte o di chi ha avuto familiari o amici che sono stati coinvolti e offriamo le informazioni di cui disponiamo a coloro che ne hanno bisogno. Il secondo caso riguarda un movimento internazionale che è nato negli Stati Uniti e che è presente anche in Italia. Recentemente ha tenuto una conferenza a Riccione. Allora attirano le persone con l'invito a non pagare più le tasse e i debiti, i mutui, promettendo di spiegare passo passo come fare a non pagare. Capite che è una promessa molto allettante di questi tempi. Sostengono che siamo tutte vittime di un complotto mondiale per renderci schiavi. E autori di questo complotto sarebbero quasi tutti gli stati del nostro mondo, anche quelli democratici, anche quello italiano. E al vertice di questo complotto c'è la Chiesa Cattolica, secondo questo gruppo. E infatti tutto sarebbe nato nel 1300 a opera di una bolla di Papa Bonifacio VII. Al di là di questa che è lo specchietto per le allodole, no? La promessa di vi spieghiamo noi come non fare pagare il mutuo di casa, c'è una precisa proposta spirituale. Si tratta di un gruppo di chiara ispirazione New Age che invita le persone a trasgredire le leggi come parte di un progetto più ampio di transizione verso un mondo nuovo, un mondo in cui tutti possiamo finalmente vivere come un unico popolo, liberato dalla schiavitù degli stati, delle banche, della Chiesa e della fede cattolica, sotto la guida di pochi illuminati, ovviamente i leader di questo gruppo, che in questo progetto, tra l'altro, sarebbero illuminati e guidati da essenze extraterrestri. Ora vi potrà sembrare strano, ma ci sono persone disposte a dargli credito e mettersi nei guai con le banche e con la legge, seguendo i loro consigli, e a mettere nei guai anche le loro famiglie talvolta. Stiamo aiutando alcune persone colpite a causa di questo gruppo e in questo momento vorrei proprio invitare chiunque si fosse imbattuto in questo tipo di realtà a contattarci. Recentemente anche alcuni parroci si sono rivolti a noi per chiedere delucidazioni rispetto a alcuni gruppi o pratiche. Talvolta invece è accaduto di offrire sostegno, strumenti a persone singole che si trovavano coinvolte in questo tipo di realtà, ad esempio penso a una ragazza che si stava avvicinando ai testimoni di Geova. L'ultimo esempio, prima di passare la parola a David Murgia, che ci porterà anche lui dei casi, riguarda i vampiri. Molti di voi avranno notato sui mezzi di comunicazione nazionali e anche quelli locali la realtà di un gruppo di persone che si definiscono vampiri, anzi, veri vampiri. Loro affermano di aver bisogno, per mantenere il proprio benessere, di assumere sangue umano, o meglio, attraverso il sangue, di nutrirsi dell'energia vitale di donatori più o meno consapevoli. Vivono e frequentano anche la nostra provincia, sono anche qui, la nostra provincia di Rimini, e fanno proselitismo attraverso internet, attraverso la radio e attraverso le TV. Cercano di avvicinare soprattutto i giovani attraverso la proposta di condotte trasgressive, come ad esempio bere il sangue di altre persone, oppure la possibilità, la promessa di incontri sessuali particolari, oppure attraverso il miraggio di ottenere capacità o poteri speciali o sovraumani che affermano di raggiungere con il loro stato. Attirano anche i giovani agendo sulla curiosità per ciò che è nascosto e segreto, e anche grazie al fascino che è stato e viene assegnato al vampiro, bello e dannato, dall'industria cinematografica, specialmente in questi ultimi anni. Sono persone portatrici di un malessere psicologico, mentale, oppure, o anche, ispirate da credenze spirituali, spesso quella satanista o luciferiana, abilmente nascoste dietro il termine più vago di neopaganesimo. Sono neopagani, affermano, in realtà si tratta spesso di satanismo. Con questo ultimo esempio, questa carrellata molto breve, spero, no, di aver dato un'idea di cosa ci occupiamo e cosa è presente anche nella nostra zona, passo la parola a David Murgia.
Il microfono e mi avvicino di là, così per una più semplice. Questo? Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Voglio ringraziare prima di tutto Sua Eccellenza. Questo è meglio? Ah, ok. Scusate il cambio di microfono, non riesco a prenderlo. Scusate un secondo, così. Ok, lo tira per favore. Grazie, scusate. Ringrazio Sua Eccellenza, ringrazio il Gris, con Ferrari, con Elena, che sono persone straordinarie, credetemi. Io vivo sulla mia pelle 4 anni di cronaca e ancora dico chi me lo fa fare, perché i matti che ho incontrato, penso che forse solo i sacerdoti in confessione incontrano i matti che incontro io. Nel senso che... si parte sempre da un punto: quando non si crede a niente, si crede a tutto, a tutto. Quando non si crede, diceva Papa Francesco, ed è vero, quando non si crede a Gesù Cristo, si crede alla mondanità del diavolo, ed è vero, io lo tocco con mano ogni giorno e dico, ma com'è possibile credere, per esempio, e non è tanto per dire, credere che noi siamo gli eredi di una guerra intergalattica scoppiata 1 milione di anni fa. Ci sono persone che ci credono veramente e sono persone anche di un certo spessore, non sono, con tutto il rispetto, magari persone che non hanno studiato, ma sono persone anche professionisti. Allora mi chiedo come sia possibile ancora credere a queste cose. Detto questo, soltanto un accenno a questo splendido documento. Io, il professor Ferrari sa quanto attendevo questo documento anche per mie vicende personali, legate anche alle querele che io ovviamente ricevo, essendo una testata giornalistica che pubblica determinate cose, insomma, mi hanno massacrato sostanzialmente, e al di là di altri documenti ecclesiastici già usciti, questo era un documento che in qualche modo poneva maggiormente l'accento su alcune realtà, massoneria a parte, ma su altre realtà come per esempio lo spiritismo, la metafonia, no? Poi qua di zona mi sembra i convegni che fanno, no? Ok. Detto questo, di cosa parliamo? Perché il punto poi, lasciatemelo dire, è sempre questo, cioè... Quando noi parliamo di fenomeni assurdi, di cosa parliamo? Ve lo faccio vedere di cosa parliamo, perché parliamo, se c'è qualcuno che poi magari può spegnere la luce, non so come si può fare. parliamo sostanzialmente della banalizzazione